One Podcast. Radio DJ Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Ci sono storie a cui viene voglia di credere, perché sono troppo belle per non essere vere, lo abbiamo detto tante altre volte. Ma ci sono anche storie a cui si crede perché se ne ha bisogno, perché danno risposte a certe domande che abbiamo e che ci sono insopportabili. Per cui una risposta, qualunque, non importa se è vera o no, a patto che ci sia, ecco, quella risposta, per quanto strana, dubbia, problematica, quella risposta ci basta. Ecco, sono Carlo Lucarelli e la storia che vi voglio raccontare è quella di Frédéric Bourdin, detto il camaleonte, che sapeva dare risposte alle domande insopportabili. Nicolas è un ragazzino biondo, molto vivace. I video casalinghi della famiglia Berkeley fanno fatica ad inquadrarlo, non sta mai fermo, salta da una parte e dall'altra, corre, ride, un ragazzino simpatico. È anche un po' troppo vivace Nicky, ha appena compiuto 13 anni e già è stato riportato a casa più volte dalla polizia di San Antonio, in Texas, perché attacca briga, rubacchia in giro, insomma, un ragazzino un po' difficile. Un pomeriggio di giugno del 1994, Nicky se ne va a giocare a pallacanestro in un campetto a qualche isolato da casa sua. Vive in una di quelle casette bianche con il patio davanti, assieme a sua madre Beverly e a Jason, suo fratello più grande, che quando Nicky lo chiama per farsi venire a prendere con la macchina, gli dice «arrangiati da solo, cammina e torna a piedi». Il problema è che alla sua casetta bianca con il patio davanti, Nicholas non ci torna. Lo aspettano a cena, non arriva. Si fa sempre più tardi, si fa buio, si fa notte. La mamma e il fratello si preoccupano, chiamano Carrie, la sorella, che sta in un'altra casa, da lei non c'è. Chiamano gli amici, non sanno niente. L'ultima volta che l'hanno visto si stava allontanando a piedi dal campetto. All'inizio pensano che sia scappato da casa. Nicky è un ragazzino borderline, lo abbiamo detto. Il giorno dopo aveva un'udienza davanti al giudice minorile che gli avrebbe tirato un bel po' le orecchie. Però in tasca aveva solo $5 e non si era neanche preparato una valigia. Addosso aveva solo i vestiti di quel giorno, jeans e maglietta. Così aspettano ancora un po' e poi chiamano lo sceriffo. La scomparsa di Nicholas è uno shock per il quartiere. San Antonio è una città di 1,5 milioni di abitanti, ma dove vive la famiglia Berkeley è una zona molto tranquilla, addirittura noiosa, dove non succede mai niente. Non ci sono residenti con precedenti inquietanti e tantomeno quelli iscritti al registro dei pedofili. Insomma, quella non è una zona in cui spariscono i bambini. Però Nicholas non c'è più. La famiglia lo cerca in tutti i modi. Assume anche un investigatore privato specializzato nella ricerca delle persone scomparse, Charlie Parker, che ha lo stesso nome di un grande jazzista ed è il protagonista di una serie di romanzi di John Connelly, bellissimi. È un tipo massiccio e quadrato, con i capelli a spazzola, che setaccia tutta San Antonio senza trovare niente. Le speranze di rivedere Nicky della famiglia Berkeley diventano sempre più disperate, più struggenti. Poi, piano piano, si affievoliscono, si atrofizzano e si mettono da una parte. Restano, perché l'angoscia c'è sempre, ma in qualche modo diventano qualcosa con cui cercare di convivere, in qualche modo. Perché, come dice Carrie, la sorella di Nicholas, ormai non pensiamo più di rivederlo vivo, ma almeno vorremmo sapere quello che è successo. Perché è una brutta cosa il mistero. È una porta che rimane socchiusa. Già è quasi impossibile chiuderla, quella porta, quando si perde una persona cara, ma ci sono cose che permettono in qualche modo di cambiare capitolo, di mettersi un po', come si dice, l'animo in pace. Ma se la porta resta socchiusa, dov'è Nicky? Cosa gli è successo? Allora è impossibile. Ecco però, per la famiglia Berkeley quella porta si chiude esattamente 3 anni e 4 mesi dopo e nel migliore dei modi, o almeno così sembra. Un giorno di ottobre del 1997 a casa Berkeley arriva una telefonata dal dipartimento dello sceriffo. risponde la signora Beverly, la mamma di Nicky, e un funzionario del dipartimento le chiede di mettersi a sedere, perché ha qualcosa da dirle. La polizia di Linares, una cittadina che sta in Spagna, nel cuore dell'Andalusia, ha trovato un giovane adolescente, un ragazzino, che vagava di notte sotto la pioggia, in stato confusionale. Gli agenti lo hanno portato al commissariato, dove non ha spiccicato una parola finché non si è ripreso, si è tranquillizzato e ha detto il suo nome. Nicholas. Nicholas Berkeley. La sorella Carrie monta sul primo aereo, vola in Spagna e piomba a Linares. E appena vede quel ragazzino smarrito e curvo, schivo, quasi cercasse di nascondersi, gli salta al collo, lo abbraccia e lo bacia. È Nicky, suo fratello. L'ambasciata americana gli rilascia un passaporto a tempo di record. Nicholas Berkeley, nato a San Antonio, cittadino americano, eccetera, eccetera. Carrie lo carica su un aereo e quando atterrano all'aeroporto c'è la signora Beverly ad aspettarli, che appena lo vede, corre lungo il corridoio e lo abbraccia, piangendo. È Nicholas, suo figlio. Finalmente è tornato a casa. Ma c'è qualcosa che non torna. Quel ragazzo venuto dalla Spagna non assomiglia per niente a Nicholas. Va bene, sono passati un po' di anni, però Nicky era un ragazzino biondo e con gli occhi azzurri. Questo invece è moro, anche un po' scuro di carnagione, e ha gli occhi marroni. La faccia, poi, è proprio diversa. Sembra anche più grande. E quando parla ha un pesante, stranissimo accento francese. C'è una spiegazione, ed è proprio lui ad esporla. Il tempo che passa e le brutte cose che è stato costretto a subire. Quel lunedì pomeriggio di tanti anni fa è stato rapito da una rete internazionale di pedofili che lo hanno portato in Europa, dove è stato costretto a prostituirsi. Sono cose che ti cambiano. Il colore degli occhi, poi, è così diverso perché sono stati loro, i pedofili, a modificarlo con un'iniezione. Evidentemente il mercato voleva così. E l'accento gli è rimasto attaccato vivendo in giro per l'Europa. Ai Berkeley basta e avanza. Quello è Nicholas e chi se ne frega se adesso sembra così diverso. Sia Carrie che sua madre Beverly vengono intervistate dal programma televisivo d'inchiesta 60 Minutes, 60 minuti, e usano la stessa parola per definire quello che hanno provato quando hanno abbracciato il loro Nicholas. Sollievo. La porta che finalmente si chiude. C'è anche un video che mostra la signora Beverly stringere il suo Nicky con una tale felicità che si capisce benissimo che a quella felicità non rinuncerà facilmente. E trascinati dal loro entusiasmo si convincono anche il fratello, gli altri parenti e gli amici d'infanzia. Però non torna lo stesso e a Charlie Parker, il detective privato che doveva cercare Nicholas e che di certe cose se ne intende, felicità e sollievo non bastano a far quadrare le cose. Parker comincia a sorvegliare quello strano Nicholas che non gli torna e gli sta addosso. È un'indagine non autorizzata, naturalmente, la famiglia neanche lo sa. Non può prendergli le impronte, che neanche saprebbe con quali confrontare, o il DNA. Poi però, un giorno, vede una sua intervista ad una TV locale. C'è una bella inquadratura delle orecchie di quel ragazzo, la forma delle cartilagini soprattutto. Così le scannerizza e le confronta con quelle riprese dalle foto di Nicholas e dagli home video della famiglia Berkeley. Non è come avere le impronte digitali, appunto, però quasi. E le orecchie dicono che quello non è Nicholas. Così il detective Parker raccoglie un altro po' di indizi e chiede al ragazzo un incontro in un fast food di San Antonio, dove, davanti a una pila di pancake, gli dice faccia a faccia che lo sa che lui non è Nicholas Berkeley. Azzarda, anche la signora Beverly lo sa, lo ha incaricato lei di indagare perché aveva dei sospetti. Il ragazzo ci crede, o forse si è stancato di quella storia, e lo ammette con una tranquilla e rassegnata franchezza. Sì, non è un sedicenne americano di nome Nicholas Berkeley. È un giovane francese di 23 anni che si chiama Frédéric Bourdin. Parker passa tutto all'FBI, che a questo punto prende impronte DNA e conferma. Frédéric Bourdin, nato a Nanterre il 13 giugno del 1974, ricercato dall'Interpol per una serie di reati contro il patrimonio e truffe che consistono soprattutto nell'assumere false identità. Ha anche un soprannome, Frédéric, che dice molto del suo stile e della sua personalità. Lo chiamano il camaleonte. In quel giugno del 1994 si trovava in Spagna e la polizia era sulle sue tracce. Così gli era venuto in mente di informarsi. Aveva chiamato gli uffici di polizia e i call center specializzati nella scomparsa di minori negli Stati Uniti e aveva trovato un soggetto che faceva il caso suo, Nicholas Berkeley di San Antonio. All'inizio non pensava che ci sarebbe finito davvero negli Stati Uniti. Voleva soltanto una nuova identità per sfuggire alla polizia spagnola. Poi però era andata in quel modo e così Frederick aveva trovato una famiglia in Texas. Una cosa che non aveva mai avuto. Sua madre Ghislaine lo aveva concepito a 18 anni con un collega di lavoro, un operaio algerino che però era già sposato e aveva un'altra famiglia. Ghislaine aveva provato a farcela da sola, ma era giovanissima, beveva, passava fuori tutte le notti e come madre non era un granché. All'età di 3 anni Frederick era andato a vivere con i nonni, che però neanche loro erano un granché come genitori. Poverissimi, va bene, Frederick si vestiva in magazzini di carità, però anche loro inadeguati e assenti, tanto che all'età di 12 anni era finito in una specie di orfanotrofio. A Frederick quella vita non piaceva e aveva cominciato a raccontare storie ai compagni, per esempio che suo padre non c'era mai, perché era un agente segreto inglese. Poi, a 16 anni, nel 1990, era scappato a Parigi. «Volevo essere qualcun altro», dirà poi in un'intervista, «chiunque tranne me». Gli era venuta un'idea. Si era avvicinato ad un poliziotto e aveva detto di essere un ragazzino inglese scappato da casa. Jimmy Sale, inglese. Potevano rimpatriarlo e portarlo là, in Gran Bretagna? Non funziona, a partire dal fatto che quel ragazzino inglese, d'inglese, non parla neanche una parola. Così lo riportano in orfanotrofio. Frederick scappa di nuovo, affina la sua tecnica, affina il suo talento, la sua fredda capacità di assumere il carattere, la personalità di qualcun altro, come un camaleonte, appunto. «Quando lo faccio, non penso a niente», diceva. «Cambio colore, semplicemente». E nel corso della sua carriera di truffatore seriale, assumerà più di 500 identità diverse. Alcune sono quelle di ragazzi scomparsi, figli di genitori che vogliono chiudere la porta socchiusa a tutti i costi. Quando chiederanno a Carrie e Beverly cosa hanno provato nel sapere che quel ragazzo non era il loro Nicholas, non diranno odio o rabbia, solo sadness, tristezza. Crederci, nonostante tutto, succede. È successo tante altre volte. Per esempio, il 10 marzo 1926 c'è un tizio, un barbone si diceva allora, che viene fermato dalla polizia mentre sta cercando di portare via un grosso vaso di bronzo da un cimitero di Torino. L'uomo è stato confusionale. Non si sa che ci voglia fare con quel vasone, non ha documenti, non sa chi è, urla e così lo portano al manicomio di Collegno. Un anno dopo, il direttore del manicomio pubblica sul Corriere della Sera una fotografia dello sconosciuto, un pezzo d'uomo con una bella barba folta, dentro a una rubrica specializzata che si chiama appunto Chi l'ha visto e a volte, come in questo caso, Chi lo riconosce. E infatti lo riconoscono. Quello è il professor Giulio Canella, filosofo molto noto e di ottima e molto benestante famiglia veronese. Il professor Canella era scomparso il 25 novembre 1916 durante la Prima Guerra Mondiale, in una battaglia sul fronte della Macedonia, in cui era stato dato per disperso. Il fratello va a Collegno, lo incontra, qualche dubbio se l'ha, ma poi si convince. Arriva anche la moglie, che appena lo vede lancia un grido e lo abbraccia, gridando è lui». Bene, il professor Canella riprende il suo posto in famiglia e in società, ma a questo punto colpo di scena. Siccome la storia è finita sui giornali, con fotografie e tutto, arrivano alcune segnalazioni che indicano in quell'uomo non il professor Canella, ma Mario Bruneri, tipografo torinese, pregiudicato e ricercato per truffa. A riconoscerlo è soprattutto la signora Rosa, moglie di Bruneri, che da lui ha avuto un figlio, e Camilla, l'amante che lo conosceva sotto un altro nome. Chi è lo smemorato di Collegno, come l'avevano chiamato quando era in manicomio? Giulio Canella, esimio professore, o Mario Bruneri, ricercato per truffa? Nel dubbio, passano un po' di anni durante i quali l'uomo vive come professor Canella nella casa di Verona, assieme alla sua signora, con la quale fa 3 figli. Alla fine lo incastrano con le impronte digitali, un esame fotografico e una serie infinita di processi che concludono che quel signore barbuto sia il famigerato Bruneri, che finisce dentro per qualche anno, finché non viene rilasciato e se ne va in Brasile, assieme alla signora Canella e i suoi 3 figli. Nel 2004 viene fatto l'esame del DNA sui discendenti, che anche se non del tutto, confermerebbe che lo smemorato era il tipografo Bruneri. Ma sono sicuro che anche se lo avessero fatto allora, negli anni 30, la signora Canella non ci avrebbe creduto lo stesso. Non l'avrebbe socchiusa di nuovo la sua porta. Frédéric Bourdin, il camaleonte, incastrato dall'FBI, viene processato nel settembre del 1998 per aver assunto l'identità di Nicolas e condannato a 6 anni di galera, alla fine dei quali viene estradato in Francia. Lì ricomincia da capo. Diventa Léo Ballé, un ragazzo francese scomparso nel 1996, ma lo frega il test del DNA. Allora va in Spagna e diventa Rubén Sánchez Espinosa, che non esiste, il figlio di una donna rimasta uccisa negli attentati del 2004 alla stazione di Madrid. Non funziona e lo rimandano in Francia, dove diventa Francisco Hernández Fernández, che sarebbe orfano di genitori morti in un incidente stradale e avrebbe 15 anni. Incredibilmente riesce a farsi credere, anche se di anni ne ha parecchi di più. E resta in un orfanotrofio finché il direttore non lo riconosce in un documentario alla TV. Il mondo non è più lo stesso della metà degli anni 90. Così Frédéric decide che è il momento di smettere. Nel 2007 sposa Isabelle, ci fa 5 figli e resta in Francia. Finalmente lui e soltanto lui. This is who I am. Questo è chi sono, dice in un'intervista. Perché la sua storia è così incredibile che lo intervistano sempre. E lui ci sta. Perché al di là che volesse una vita migliore, al di là che non volesse finire in galera, c'è un bel po' di patologico in quello che ha fatto. Perché in un'altra intervista gli chiedono se adesso stia meglio, se sia guarito da questa malattia. E lui ci pensa un po' e dice: io sono sempre lo stesso. If I was sick at the time, I'm sick now. Se stavo male allora, sto male anche adesso.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.